cultura che non ti aspetti.
Eccoci di nuovo insieme. Particolarmente agghiacciante quella versione di Voulez-vous danser in islandese. Agghiacciante ma anche simpatica, divertente. Siamo sotto Natale, stiamo facendo un giro con Navidad e dintorni con Leiani Prieto Perez, proprio alla ricerca delle curiosità più interessanti, anche quelle che ti fanno alzare un sopracciglio quando le ascolti, almeno da un punto di vista musicale. Sicuramente curioso. Io sono Marco Pagani, questo è K, siamo insieme fino alle 18.30, abbiamo tante cose da raccontarci perché tra poco parleremo di un fenomeno che esiste già da qualche decennio ma che è in crescita con l'arrivo dell'intelligenza artificiale, ovvero di quelle persone che si innamorano di un essere non vivente, di un essere artificiale, e in alcune, dove la legislazione lo permette, in alcune culture più che in altre, arrivano addirittura a sposarsi con intelligenze artificiali. Ne parleremo tra poco con Eleonora Lorusso, giornalista che di questo si è occupata a lungo. Poi per gli anacardi di oggi, in realtà dalle 5.20 oggi, ogni giorno daremo in omaggio il gioco dell'Oca del Canton Ticino. Per fare però questo, non sarà semplicemente chi telefona per primo vince un gioco, ma sarà proprio un gioco dell'Oca nel gioco dell'Oca, nel senso che ogni giorno ci sono alcune domande, non sono domande facilissime, vi dico già la verità, sono domande di carattere culturale che hanno a che fare con il nostro bel cantone, e chi di voi riesce a rispondere per primo, o anche solo riesce a rispondere, perché davvero non so quanti siano così preparati su domande così particolari, con piacere gli manderemo a casa una di queste scatole. È proprio un gioco dell'oca vero e proprio, però localizzato e reso speciale dal fatto di parlare di Cantone Ticino. Questo alle 5.20 tutti i giorni a partire da oggi. Poi alle 5.30 l'appuntamento con il notiziario, come di consueto, 5.35 circa. Pietro Montorfani con noi per K e Spalla, oggi ci parla di nuovi documenti usciti sulla strage di piazza Tiananmen. Ormai sono passati 40 anni se non vado errato, e ne parlerà, ce ne parlerà, ci racconterà meglio di che si tratta e come cambia la prospettiva su questa strage. Alle 5.45 poi il meglio dei libri del 2025 con Moira Bubola, poi alle 18 l'appuntamento col nostro piccolo editoriale, la Non Notizia, e alle 18.15 torniamo a parlare di Bruno Risas, che ieri era a suonare proprio qui a Lugano. Partiamo con la musica.
Yeah.
El Schimma con Keshke, così si intitola questo primo brano di K di quest'oggi. Io saluto la nostra ospite di questa prima pagina, che è la giornalista Eleonora Lo Russo. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, di cosa parliamo? Di un argomento di cui Lo Russo si è occupata a lungo, potremmo dire, ovvero di nozze tra esseri umani e esseri né umani né animali, esseri artificiali. È qualcosa che esce sulle pagine dei giornali già da qualche anno, da prima che arrivasse ChatGPT. Abbiamo assistito soprattutto in Giappone, negli stati dell'estremo oriente, a nozze tra persone e magari bambole automatizzate o qualcosa di molto simile a un robot. E cerchiamo di capire con Eleonora Lo Russo, che spero sia ancora qui, perché ho sentito un beep dal nostro connessione instabile.
Ci sono, ecco.
bene, dicevamo.
Sì, un fenomeno giapponese in effetti, ma e non nuovo, proprio come dicevate voi, no? Beh, anche se la cronaca ci ha raccontato di un episodio recentissimo, di pochi giorni fa, virale, di questa 32enne nipponica che si è sposata con un chatbot di nome Klaus.
Quindi è anche smaterializzato adesso questo matrimonio, cioè non c'è una figura neanche fatta di materiale sintetico, è puramente virtuale lo sposo,
assolutamente,
diciamo.
Assolutamente sì, sì, esatto, virtuale. A volte capita appunto con degli avatar, insomma, no?
Sì.
E, in questo caso lei, chissà, magari qualcuno che ci sta ascoltando l'ha vista nei video, vestita di tutto punto, con abito bianco, in lacrime anche, e davanti a sé aveva lo smartphone, il tablet con l'immagine dello sposo, tra l'altro con le sembianze di un manga, quindi vabbè, insomma, questo è abbastanza frequente nel fenomeno di queste post human weddings, però appunto non è un fenomeno del tutto nuovo, semplicemente si è innovato nel corso degli anni. Cioè, chi dice che addirittura il primo esempio di questo genere possa risalire a quando è uscito, insomma, il personaggio di Lara Croft di Tomb Raider per la prima volta nel 96. Lì c'erano i cosiddetti fictosessuali, che erano appunto questi appassionati di personaggi più o meno immaginari, no? Da film, in questo caso dall'intelligenza artificiale negli ultimissimi tempi, o addirittura con qualcuno dei robot, insomma tutto ciò che non è umano, però persone che, per così dire, si innamorano o comunque trovano attraenti emotivamente, addirittura qualcuno sessualmente, queste figure immaginarie che provengono dal mondo dei videogiochi, dei libri, degli avatar, dei manga, e trovano conforto, perché poi raccontano anche di trovare, insomma, conforto, di trovare anche una sorta di relazione. Chiaramente l'intelligenza artificiale e nuovi strumenti permettono anche una maggiore interazione rispetto a quello che poteva accadere anni fa, perché magari c'è la possibilità di avere delle risposte, a volte anche proprio vocali, sì. Quindi di avere, come dire, dei dialoghi, no?
Con tutti i rischi che ne conseguono, che stiamo anche esplorando e imparando a scoprire anche in questi ultimi mesi e anni. Mi interessava capire, visto che Lo Russo ha anche intervistato uno psicologo della comunicazione su questo, intanto poi arriviamo anche agli aspetti legali, perché faccio fatica a immaginare quali possano essere le conseguenze legali di un matrimonio del genere. Banalmente, uno dei due coniugi, quello mortale, viene a mancare, cosa succede? ChatGPT eredita casa sua. È veramente difficile. Dall'altra parte, da un punto di vista psicologico, siamo nell'ambito del disagio psichico o della libertà affettiva? Lo psicologo che l'ha intervistato come legge questo fenomeno?
E allora, è in effetti un terreno molto molto delicato, perché il confine è labile. Ora, lo psicologo che ho intervistato io se ne era occupato a fondo e se ne è occupato in un libro che tra l'altro ha un titolo abbastanza evocativo, che è Io, Noi, Loro. Quindi dà già l'idea di queste relazioni ai tempi dei social media e delle AI, no? E secondo lui la solitudine comunque è ciò che muove, ciò che sta sotto questi fenomeni, la difficoltà di trovare delle connessioni umane autentiche. Diciamo che mi raccontava che nella sua analisi la società contemporanea ha visto un po' erodere tutto quel senso del noi, della collettività, le interazioni sociali autentiche, mentre aumenta il ricorso e l'uso dei social media, ovviamente. Poi non è un caso che comunque questo fenomeno sia molto marcato nella società asiatica in generale, in quella giapponese ancora di più, dove forse si vive ancora in maniera ancora più forte questa dimensione individualistica. È una società dove insomma il soggetto fa parte di una collettività, ma forse in fondo vive sempre più da solo, no? Tra l'altro ci sono anche dei dati che sono importanti. Ecco, lo psicologo mi raccontava che comunque certo non è normale, se possiamo generalizzare il concetto di normalità, per il semplice fatto che spesso ci sono sotto delle difficoltà proprio nelle relazioni interpersonali, a volte ci sono anche delle personalità narcisistiche e poi ci sono dei rischi. Quello che, di cui parlava lui, è il rischio dell'atrofia sociale, oltre che emotiva. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui a livello sociale, se ci si chiude in una relazione con un avatar o con un chatbot, è evidente che ci si taglia ancora di più la possibilità di avere relazioni sociali umane vere, no? In carne ed ossa. E poi non sono delle relazioni, come dire, concrete, sono molto sempre in questa dimensione virtuale. C'è anche un'atrofia emotiva perché in definitiva un avatar ci permette di facilitare tutto quello che è una relazione umana in senso tradizionale, reale. Significa ridurre gli attriti, ridurre possibili scontri, ridurre la difficoltà, cioè lo scendere a compromessi, no? Che chiaramente fa parte invece della normalità delle relazioni, diciamo, concrete e fisiche. E un avatar difficilmente ci contraddirrà mai, difficilmente discuterà con noi, cioè o ci darà torto.
Chatbot
è evidente.
È anche uno dei motivi per cui bisogna guardare con estrema attenzione, anche con allarme, alla diffusione sempre più ampia di utilizzo improprio di chatbot come assistenti psicologici o come manuali di vita a vario titolo, o comunque anche solo di conforto, ma un conforto che ti dice sempre di sì e ti dice sempre che hai ragione. Ma l'altro elemento, certo, interessante, lo Russo ricordava come sia un fenomeno più facilmente visibile, riscontrabile in culture fortemente improntate all'individualità, all'individualismo, al lavorare, lavoro duro. Sappiamo il Giappone che appartiene per molti aspetti a questo tipo di cultura, ma dal punto di vista del quadro normativo in quei paesi, lei ha avuto modo di capire che conseguenze, se ha delle conseguenze legali un matrimonio del genere, o se è semplicemente nullo perché è una persona sola che sta sposando un hard disk situato in una server farm in Texas, probabilmente, perché poi alla fine quello è. E come funziona dal punto di vista normativo? Che vincoli impone un matrimonio di questo tipo, se ne impone?
Ma ecco, diciamo che non impone, che è nullo, perché di fatto non ha un valore legale. È una cerimonia organizzata, questi matrimoni, chiamiamoli così, sono delle cerimonie organizzate online, nella maggior parte dei casi, con dei testimoni che possono essere dei familiari, ma attenzione, alle volte sono anche dei perfetti sconosciuti, cioè sono persone, utenti della rete. Quindi, ed essendo dei personaggi, quelli, l'improbabile sposo o sposa non sono reali, e questo quindi non dà alcun titolo legale, nel senso che non... poi non vengono registrati, insomma, non sono degli atti legali con una validità formale, no? Sono semplicemente delle cerimonie che di fatto assecondano il desiderio della persona che decide di sposarsi con questo avatar, con questo chatbot che viene creato, a cui magari viene dato anche un nome scelto dalla sposa o dallo sposo. Quindi, insomma, siamo veramente nell'ambito del puro desiderio individuale. E appunto è capitato, tra l'altro, nell'occuparmi di questo fenomeno, di imbattersi in storie anche in America, intendiamoci. Mi ricordo il caso di questa Rosanna Ramos, aveva 36 anni all'epoca e parliamo di un anno o due fa, residente a New York, che ha fatto sapere, ma agli internauti, quindi alla rete, di aver sposato lei privatamente il marito, no? Questo Aaron Cartel, ricordo il nome, ma che non era altro che un personaggio creato grazie ad un'app, Replica AI per la cronaca. Mm-hmm. Lei aveva definito la cerimonia profonda e legame profondo, ma i genitori si erano persino rifiutati di assistere a questa, a questo rito totalmente appunto pagano e civile e senza alcuna valore legale. Lo stesso è capitato anche ad un'altra donna in Europa, peraltro, e in questo caso l'uomo ideale si chiamava Ilex, lei l'aveva chiamato Ilex, quindi, ed era avvenuto nei Paesi Bassi. Ora, capiamo bene che, insomma, sì, non hanno alcun tipo di validità, insomma, nel mondo reale. Addirittura, in un caso, in questo caso torniamo in Giappone, un uomo aveva sposato un personaggio che si era inventato tramite un'app, tra l'altro creata dalla Yamaha, quindi un marchio, un brand ben noto, nel 2018, quindi diversi anni fa, e in questo caso ad attrarre l'uomo era stato il fatto di poter dialogare tramite la semplice voce, cioè non c'era neanche un'immagine, però lui raccontava di chiacchierare, di cantare, di insomma avere questa sorta di dialogo. Qualcun altro invece, nel descrivere questo tipo di relazioni, diceva: no, ma è una relazione che mi dà soddisfazione, addirittura possiamo fare dei giochi come per esempio carta, sasso, forbice, cioè, quindi insomma dobbiamo un attimino contestualizzare, ecco.
Il segreto di un matrimonio duraturo, forbice, carta, sasso tutta la vita con un'intelligenza artificiale. Beh, torniamo a quello che diceva prima Lo Russo, che ci si può anche intravedere in alcuni casi, chiaramente ogni caso va a sé, anche forse quella punta di narcisismo che ti fa dire: non è che ti stai sposando davvero, vuoi i tuoi 5 minuti di popolarità, perché i giornali su queste cose andranno a nozze, noi stessi siamo qui a parlarne perché comunque fa notizia questo tipo di fenomeno, e forse le stesse persone che decidono di sposarsi in questo modo sono consapevoli che tutto sommato un matrimonio vero è un'altra cosa. Lo Russo, io intanto la ringrazio perché è stato in ogni caso interessante indagare anche su come cambierà, perché di fatto comunque cambierà la nostra relazione con l'intelligenza artificiale, adesso che l'intelligenza artificiale è così facilmente, ci si può così facilmente affezionare e sentirsi capiti, parlarci, fare anche discorsi molto complessi al punto da essere davvero inquietanti. Ma ne torneremo a parlare, sì. Ne parliamo spesso. Lo Russo, intanto la ringrazio.
Ma solo una cosa, sì. Ecco, se possibile, che comunque, ecco, rispetto a quello che accadeva magari nel 2018 o anche soltanto un anno fa, oggi il fenomeno è molto più diffuso in una fascia di popolazione più giovane. Quindi se prima erano trentenni, trentottenni, ora si sta abbassando sempre di più. E non è un caso che ci sia un forte rischio, quando lei prima diceva, no, i rischi legali o psicologici. Beh, psicologici senz'altro, perché comunque si stanno riscontrando anche purtroppo dei tassi di suicidio molto molto elevati tra gli utenti di queste app. Sì, quindi insomma
altro elemento da esplorare con attenzione. Grazie Lo Russo, buona serata e buon risentirci.
A voi, buona serata, grazie.
Canarinho da Alemanha, Rochinol e Sabiá, Verdilinho, Acauã, nunca mais eu vi cantar. Como pode o passarinho viver preso na gaiola? Como pode o passarinho viver preso na gaiola? Beija-flor, papacapim, açanhaço, pajéu, grau na caboclinho, já não vejo mais nenhum. Como pode o passarinho viver preso na gaiola? Pisar no chão bem devagar. nem roubar nem matar. O pobre foi condenar. Mesmo assim ainda canta som preto, canário pardo. Como pode o passarinho viver preso na gaiola? Periquito, patativa, curió e azulão. Deixa a da bananeira lá no alto do sertão. Como pode o passarinho viver preso na gaiola?
Ciao Selva con Passarigno, sono le 17:22 minuti qui su Rete 2, questa è K, io sono Marco Pagani e questo tra poco, tra pochi secondi, è il nostro gioco dell'oca delle festività.
K.
E lasciamo in sottofondo questa allegra musichetta natalizia perché, come dicevamo oggi, inauguriamo questo passatempo in compagnia, potremmo dire. Il nostro numero, intanto ve lo do già, segnatevelo, è 079-382-6765. Ogni giorno metteremo in palio alcune scatole del gioco dell'oca del Canton Ticino di Dominioni Editore. Ne abbiamo un po', però non sono tantissime, quindi ai primi che ci risponderanno correttamente alla domanda che vi faremo di giorno in giorno, e sono domande legate in un certo senso al gioco dell'oca, così come anche al libro di Maurizio Cattaneo, 1000 e più domande sul Ticino, uscito per Fontana Edizioni. Sono domande non facilissime, dicevo, ma sono sicuro che molti tra voi, e chi se non il pubblico di Rete 2, potrebbe rispondere a queste domande. Come dicevo, l'occasione qual è? Evidentemente quella festiva, è quel periodo in cui si spolverano le vecchie tombole, lo zio tira fuori dal cassetto il mercante in fiera, c'è chi si appresta a fare quelle interminabili sessioni di 7:30 amblè, che poi sono più che altro una scusa, più che un gioco d'azzardo, una scusa per dare una mancia ai nipotini di qualche franco. Insomma, voi a che scuola appartenete? Siete tra i fanatici della tombola, tra coloro che usano i fagioli o i numeretti? Io personalmente sono uno da mercante in fiera, o almeno ero, sono decenni che non ci gioco, però sono tutte quelle ritualità, quei giochi che fanno immediatamente Natale, fanno immediatamente Santo Stefano, Capodanno, quei ritrovi con le famiglie allargate, che sono una cosa bella, ma non voglio sdilinguirmi troppo, quindi, come dicevo, il numero di telefono è 079-382-6765. Non chiamatemi al telefono perché io da qui non posso rispondere, mi mandate o un messaggio, un vecchio SMS va benissimo, o se no via WhatsApp, molti di voi hanno già il numero in memoria. C'è una domanda che vi sto per fare, a questa domanda darò tre possibilità di risposta. Voi mi scrivete A, B o C, se pensate, in base a quella che pensate essere la risposta esatta, e tra coloro che indovinano poi noi manderemo delle scatole appunto del gioco dell'oca, e chissà mai che tra qualche anno il gioco dell'oca del Canton Ticino non possa affiancare le succitate tombole, mercanti in fiera e tutto il resto nel rituale allargato del gioco natalizio in famiglia. La domanda è la seguente: la casa rotonda di Casserio, frazione di Corzoneso, conserva più di 5.000 immagini scattate da un fotografo bleniese che di mestiere faceva il venditore di sementi. Vogliamo sapere chi è questo fotografo bleniese, il cui repertorio di immagini è conservato alla casa rotonda di Casserio, frazione di Corzoneso. Vi dico le possibilità: Vincenzo Vicari, lettera A, Aquilino Maestrani, lettera B, oppure Roberto Donetta, lettera C. scrivetemi un SMS, un WhatsApp con la risposta che secondo voi è la risposta esatta. Io magari più tardi vi dico la risposta effettivamente esatta, così sapete se avete vinto o no, se sarete sorteggiati o no tra coloro che hanno vinto. Per il momento vi lascio partecipare, vi lascio rispondere con calma, non guardate su internet, non vale, anche se non vi possiamo controllare qui da casa, ma ci basiamo sulla vostra innata onestà. Io metto un po' di musica e poi vediamo chi ha vinto. David Van Tiegem con Particle Ballet, 17:29 minuti. Prima di lasciare spazio al notiziario, intanto complimenti al nostro pubblico, alle nostre ascoltatrici in maggioranza donne, che hanno quasi tutte azzeccato la risposta, che era evidentemente C, Roberto Donetta. Siete tantissime, io spero di riuscire a contentare tutte con una scatola per ciascuna, ma non ne abbiamo per tutte, per cui adesso tireremo a sorte, guarderemo anche in base alle prime persone, alla velocità con la quale ci avete risposto. Comunque 3 o 4 scatole al giorno riusciamo sicuramente a darvele, e anche per coloro che non avessero vinto oggi potete tornare a giocare domani per avere la vostra chance di portare a casa il gioco dell'Oca del Cantone Ticino. Lasciamo spazio al notiziario.
K.
This was after we had buried my father. in the soft earth of the Santa Cruz Valley. That same graveyard on the hill where our whole clan will eventually be replanted. And we swung dirges in the midday as the shepherd and his flock dealt with my father gay and placed white flowers around his knee. But oh, when that first dirt dashed the casket lid, no amount of ritual can protect you from that sound when it hits. We lit candles upon the tumulus of dirt which lay heavy upon him. Heavier than when I pressed his breastbone in the chapel. While outside, beyond the farmlands, deep in the country, the river continued to run, not knowing that my father had died. And we waited until he was well settled in the dirt before we left. And back at the house, I started rapping with the cousin with the long, long dread that wrap up in a scroll, the one with the biblical name. The one who say he don't communicate by computer. This was when we were standing at the gate, ready to leave that house of mourning. This was after the jewel bag again bring out. And my brother and I had to choose which as heirlooms, the silver ring with the raised initials of his name. But he laughed and he never told me what those letters spelled when I asked him. In 1978. My English waistcoat, tall in the saddle like big scissors cutting, and Mama D, who also loved him, and who could tell you the names of all his children, even those he forgot. She was saying, look, look how you end up where you is, when things could have been so different. Well, it's all them prayers and benediction your people put on you. Coming down through generation, the hope was you. It's the asafoetida that the old lady burned, all the praise she prayed till her knees burst open. And all those orations must have conjured some power, till her love became a chant to kill death, a fetish to protect you on this journey. And die, but what is between is ours to keep. She gave what she had.
Anthony Joseph con The Gift, siamo all'appuntamento con Cappa e Spalla, appuntamento delle 5.35 circa. Io saluto Pietro Montorfani che si occupa oggi dell'argomento e che ha scelto l'argomento di cui parliamo. Buongiorno Pietro, ben ritrovato.
Grazie Marco, un saluto a tutti.
Allora parliamo di Piazza Tiananmen, facciamo un bel salto nel tempo all'indietro, torniamo indietro di una quarantina d'anni, ci ricordiamo quei fatti sanguinosi, la strage di Piazza Tiananmen, evento cruciale nella storia della Cina moderna, non solo della Cina. Sembrano emersi, Pietro, nuovi documenti che gettano una luce diversa su quanto credevamo di sapere su quello che accadde in quei giorni concitati.
Sembrerebbe proprio di sì, devo ammettere, tu giustamente dicevi ce li ricordiamo ancora, non so quanto bene, ma ce li ricordiamo quei fatti, e vedere oggi emergere un documento inedito, un video di un interrogatorio di un generale che si rifiutò di sparare sulla folla è qualcosa che mi ha colpito, anche per quel che vale un po' sul piano personale, perché il primo fatto che io mi ricordo di aver seguito con attenzione alla televisione era il disastro di Chernobyl, ma il secondo, subito dopo, sì, a distanza di un paio d'anni, è stato proprio la rivolta di Piazza Tiananmen. Ne ho bene chiaro il momento, anche se naturalmente a 9 anni non capivo tanto quello che stava succedendo. Allora magari, pensando che sia cosa utile per tutti, richiamo brevemente i fatti. La Cina usciva da un momento di isolamento negli anni 80, noto come rivoluzione culturale, e iniziava quindi ad aprirsi progressivamente ad Occidente, stava conoscendo una sorta di piccola evoluzione politica e sociale, un'apertura all'economia di mercato, per quanto concepibile in un sistema comunista naturalmente, e iniziava insomma a esistere la Cina. C'erano i primi reporter che andavano in Cina regolarmente e potevano cominciare a raccontare quello che succedeva, quando tra l'altro proprio in quei mesi, era l'estate, primavera-estate del 1989, anche l'Unione Sovietica stava, non ce lo ricordiamo, no? La perestroica di Gorbaciov, un desiderio di trasparenza, di trasformazione. Ecco, il mondo comunista era veramente in subbuglio in quegli anni, ed è in quel contesto che si situano le rivolte di Piazza Tiananmen, ad opera soprattutto di giovani studenti che hanno chiesto una riabilitazione di un ex segretario di partito caduto in disgrazia, Hu Xiaobang, che era stato destituito dal leader di allora, Deng Xiaoping, perché era stato ritenuto troppo progressista. Invece gli studenti si identificavano in questa visione più progressista del comunismo cinese. La rivolta, purtroppo, lo sappiamo, è stata sedata nel sangue, non ci sono cifre certe delle vittime civili, c'è chi dice nell'ordine delle centinaia, chi addirittura nell'ordine delle migliaia. Il partito non ne ha mai parlato volentieri, anzi del tutto, e ci ha messo anche qualche anno a rimettersi un po' in carreggiata, diciamo, fino almeno al 1991-92.
E ricordiamo tutti, quando si dice piazza Tiananmen, a me viene in mente anche da appassionato di fantascienza, che la Tiananmen era anche una delle navi ammiraglie in Star Trek The Next Generation, che usciva poi pochi anni dopo, perché quei fatti rimasero infissi nell'immaginario collettivo al punto da influenzare gli scrittori di una serie di fantascienza negli Stati Uniti 10 anni dopo. Ma dicevo, l'immagine, l'icona di quel momento, il simbolo è quel ragazzo che non mi ricordo se aveva in mano una tanica di benzina vuota, così, che allarga le braccia davanti al carro armato, il primo di una fila di carri armati, e il carro armato giustamente non lo schiaccia perché a bordo c'è un pilota che vede sto ragazzo, cerca di far girare il carro armato e il ragazzo che gli sta davanti. Sono sicuro che ce lo ricordiamo tutti e vengono ancora i brividi a pensarci. È un'icona quella, poi sappiamo anche che purtroppo quel ragazzo non ha fatto una bella fine.
Allora, noi tra l'altro non sappiamo neanche come si chiamasse, infatti la storia lo ha registrato come il cosiddetto rivoltoso sconosciuto, e diversamente da altri rivoltosi, giovani, coraggiosi, dissidenti che invece avevano un nome e un cognome in quegli anni. Cito ad esempio il caso di Jan Palach, che fece un gesto estremo, terribile, problematico nel 1968-69 in Cecoslovacchia, dandosi fuoco per protesta. Ecco, invece questo rivoltoso sconosciuto rimasto anonimo, secondo me trae proprio la sua forza nel fatto di non avere un nome. Cioè è il giovane ragazzo cinese diventato emblema di tutte le rivolte che in quegli anni stavano avvenendo in altre nazioni, soprattutto quelle del blocco ex sovietico, cioè del patto di Varsavia, in Cecoslovacchia, ma anche in Polonia, Romania, Ungheria e via di questo passo. E invece più vicino alla Cina, una nazione a cui i giovani cinesi guardavano molto in quegli anni, nelle Filippine, dove era stato possibile, con l'aiuto degli americani, col sostegno della Chiesa Cattolica, un contesto tutto diverso da quello cinese, era stato però possibile lasciare la dittatura Marcos. Ecco. Allora questo giovane cinese anonimo diventava veramente un emblema di una possibile rivolta, che poi in Cina di fatto fu una specie di rivolta mancata, tocca ammetterlo.
Eh sì, venne soffocata con una brutalità che è quella tipica dei regimi autoritari quando si sentono minacciati. Ora però emerge, dicevamo, siamo partiti da qui con Pietro Montorfani, questo video un po' misterioso, inedito, sui fatti di Piazza Tiananmen. Cosa possiamo dire proprio su questo video? Cosa contiene?
Metto avanti subito le mani perché oggi lo dobbiamo fare, quando ci troviamo davanti documenti simili non possiamo escludere che si tratti di un falso. Questo, diciamo, è troppo facile oggi creare ex novo un documento vintage anche come questo. Però aggiungo qualche altro dato: ci sono alcuni storici dissidenti cinesi, storici di mestiere, cioè storiografi, intervistati dal New York Times, che lo ritengono autentico per tutta una serie di segnali che loro riconoscono a colpo sicuro. E anche il fatto, aggiungerei, che il partito stesso ha subito censurato il documento in patria, cioè oggi in Cina quel video non si vede, è un segnale forse che andrebbe a favore della sua autenticità. Per quanto riguarda i contenuti, si tratta in sostanza dell'interrogatorio completo proprio della durata di 6 ore, del generale Xu Qingxiang, spero di averlo pronunciato correttamente, che fu uno dei più alti graduati dell'esercito cinese. Era a capo di una divisione di forze speciali a cui era stata chiesta per prima, verbalmente, oralmente, cioè senza lasciare documenti, già questo è significativo, di reprimere la rivolta con la forza. Nel video, che ho trovato facilmente online con sottotitoli in inglese, si vede il generale, tra l'altro in abiti civili, con grande calma, ecco, colpisce molto la sua calma, spiega le ragioni del suo rifiuto, le argomenta proprio in modo non polemico, spiegando per filo e per segno perché lui non ha potuto dare seguito a questo ordine di attaccare la folla. E mi ha colpito, io non ho guardato tutte le 6 ore in cinese, evidentemente ho scelto alcuni passi, mi ha colpito molto quando dice che lui non avrebbe potuto muovere l'esercito popolare contro il popolo, perché gli sarebbe sembrata una contraddizione in termini, no? Un'esperienza sì, che tra l'altro di lì a poco avremmo visto in Jugoslavia con l'armata del popolo, né più né meno. E con la sua calma, con il suo argomentare che usa tra l'altro categorie tipiche del marxismo, cioè dall'interno del sistema di pensiero del Partito Comunista dell'epoca, lui dice che non si sarebbe sentito in coscienza di diventare colpevole davanti alla storia, la storia con la S maiuscola, ecco, e quindi lui non poteva dare seguito all'ordine. Queste sono affermazioni naturalmente molto forti in quel contesto, lui le ha pagate, si è fatto 5 anni di carcere e poi tutto il resto della sua vita fino alla morte nel 21 le ha passate al confine.
Questo video, Pietro, come cambia la nostra interpretazione di quei fatti? La cambia? È un caso che esca proprio ora?
Allora, se sia un caso, sinceramente io non lo so, non posso rispondere a questo interrogativo. Certo, quando esce un certo tipo di informazione sensibile, di solito non è proprio sempre casuale, perché ci può essere una strategia dietro, ci possono essere delle persone che hanno interesse, magari all'interno del sistema del partito cinese, a destabilizzare un po' il momento. Ma indipendentemente da quello, secondo me, se c'è un valore in questo video è il fatto che sottolinea la consapevolezza che nemmeno l'apparato statale cinese è così solido, così monolitico, così allineato come potrebbe apparire da fuori, quantomeno non lo era nel 1989. E la figura di Xu Qingxiang è veramente di grande umanità e ci permette di aprire una finestra inedita sulla storia cinese del secondo Novecento che noi conosciamo troppo poco. Dobbiamo ammettere da occidentali che il mondo cinese rimane per noi un grande mistero, è un quinto e oltre dell'umanità di cui noi sappiamo poco, troppo poco, e non possiamo additarlo, come fa continuamente Donald Trump, come un nemico, un altro da sconfiggere, forse anche solo in una guerra commerciale, no? Notizie che sentiamo tutti i giorni. Ecco, quello che ho imparato io guardando i pochi scampoli di questo video incredibile è che è necessario uno sforzo culturale di conoscenza, di condivisione. Un documento così, se non viene strumentalizzato, e spero che non accada, può davvero rivelarsi prezioso.
E se fosse vero, darebbe anche giustizia alla figura di questo generale che, come dicevi tu, l'ha pagata cara la sua umanità e il fatto di avere una testa pensante sorretta anche da un sistema etico, non solo dall'obbedienza agli ordini. Ce ne fossero stati di più nella storia, forse avremmo meno giornate mondiali del ricordo, della memoria, e più giornate mondiali in cui si ricorda qualcosa di non nefasto. Pietro Montorfari, intanto grazie, una bella pagina, grazie mille, a risentirci.
A presto, un saluto a tutti.
Please, Daddy, don't get drunk this Christmas. I don't want to see my mama cry. Please, Daddy, don't get drunk this Christmas. I don't want to see my mama cry. Just last year,
when I was only 7. And I'm almost 8, as you can plainly see. You came home 11:15 and fell down underneath our Christmas tree. Please, Daddy, don't get drunk this Christmas. I don't want to see my mama cry. Please, Daddy, don't get drunk this Christmas. I don't want to see my mama cry. Mama smiled and looked outside the window. She told me, son, you'd better go upstairs. Then you laughed and hollered, Merry Christmas. I turned around and saw my mother's tears. Please, Daddy, don't get drunk this Christmas. I don't wanna see my mama cry. Please, Daddy, don't get drunk this Christmas. I don't wanna see my mama cry. No, I don't wanna see.
Kappa.
In questo spazio, da oggi per i prossimi giorni, come peraltro abbiamo fatto anche negli anni passati, ma non in questo orario perché lo facevamo in Alphaville, ripercorriamo, anzi diamo un'occhiata al meglio dell'anno appena finito da diversi punti di vista. Per cominciare oggi dal punto di vista dei libri, delle uscite editoriali, e per questo io intanto saluto e do il benvenuto a Moira Bubola, che è qui con me in studio. Buongiorno Moira.
Buongiorno, anzi buonasera Marco, grazie di questo invito, è sempre bello poter parlare di libri.
Qual è la tua classifica personale delle cose da non perdere uscite nel 2025?
Allora, se partiamo dalla mia classifica personale, come vedi ho qua con me diversi libri. Vi segnalo uno su tutti, Macaco di Simone Torino. Perché? Perché Simone Torino con questo suo primo romanzo ha vinto il premio Italo Calvino Opera Prima e ci porta in Val d'Aosta. Conosciamo Bestemmia, Zitto e Macaco appunto. Sono tre braccianti, lavorano la terra, sono stati impiegati da Magnifico, questo magniloquente uomo d'affari che dopo scopriremo non è nient'altro che un truffatore. Perché questo libro mi ha convinto e mi è soprattutto, Marco, rimasto addosso? Perché ha una lingua semplice, autentica, si respira il dialetto, si respira la verità. Conosciamo la fatica di questi uomini che si screpolano le dita lavorando la terra, piantano patate sostanzialmente, ma conosciamo anche dei legami veri, profondi, autentici, un'amicizia che scalda il cuore. E perché dico questo? Perché loro tre vivono vite difficili. Bestemmia, ad esempio, ha un problema molto profondo con l'alcolismo. Zitto ha questo soprannome perché lui non parla e si esprime con la lingua dei segni. E Macaco è appena stato lasciato dalla fidanzata, è il più giovane dei tre, non riesce ancora a trovare il suo posto nel mondo. Non perdetevi questo libro nel caso in cui non l'aveste ancora letto. Poi
mi ripeti il titolo perché me li sto segnando poi uno per uno.
Macaco è il titolo, Simone Torino è l'autore ed è stato pubblicato da Einaudi nella collana Unici.
Grazie.
Grazie
Macaco.
A te.
Ok, marcato.
Poi, un altro libro che si legge in una sera è Cuore l'innamorato di Lily King. Lily King è una scrittrice statunitense molto colta. Ogni suo libro rimanda ad altri libri e anche Cuore l'innamorato può essere letto come una sorta di caccia al tesoro di autori e autrici che hanno formato l'immaginario di Lily King. Ma lasciando perdere questa caccia al tesoro letteraria, Cuore l'innamorato ci porta nella vita di tre giovani. Li conosciamo quando sono al college, Sam, Yash è la lei del terzetto, scopriremo il suo nome soltanto nelle ultime pagine. Ci sono storie d'amore che legano i tre e soprattutto c'è la grande storia d'amore che lega lei a Yash, solo che questa storia non andrà in porto, finirà ad un certo punto anche in maniera molto brusca, ma poi lo sappiamo Marco, il destino torna sempre a bussare, soprattutto quando ci sono delle cose lasciate in sospeso. E dunque i tre amici si ritroveranno anni dopo attorno ad un letto d'ospedale. È un libro in cui si piange, ci si commuove profondamente ed è un libro, come ho detto, facile, non perché sia scritto in maniera semplice, ma facile perché ci racconta la vita, ci racconta quello che conosciamo, il rimpianto per delle storie d'amore che sono finite, la tristezza nel vedere gli amici che se ne vanno. Dunque, Cuore l'innamorato, Lily King Fazzi. Poi, continuando la mia classifica, vi segnalo Alexander C. Edimburgo, NN editore. Qui siamo in una prosa molto sofisticata, molto alta. Alexander C. ci porta all'interno di un coro maschile. Vediamo tutta la storia dagli occhi di Fi, che è un ragazzo statunitense coreano, timido, silenzioso. In questo coro maschile si intrecciano i primi amori, le prime amicizie importanti e il direttore del coro purtroppo approfitta di questa situazione e molesta diversi di questi ragazzi. È una storia di molestie, è una storia molto pesante che Alexander C. però racconta tutta in levare. Non c'è una scena, Marco, che ti porta, non è mai morboso, non è mai voyeuristico, non c'è nessuna scena che ti porta nel cuore di una sofferenza. Ce n'è tanta di sofferenza, ma è tutto leggero, è tutto raccontato come se noi vedessimo un paesaggio in campo lungo. È tutto piccolino, è tutto delicato, è davvero un grande romanzo, sta ricevendo ottime recensioni. Non è un romanzo facile questo, assolutamente.
Questa immagine di cui parlavi, che racconta tutto in levare, devo dire che è particolarmente efficace. Me la porto via intanto come
espressione. C'è una scena che noi vediamo uno di questi ragazzi che ha subito violenze di spalle che guarda un lago. È mattina presto e c'è quella piccola nebbia che si solleva. E Alexander C. racconta tutto questo, ti fa scorrere un brivido lungo la schiena, capisci quello che ha subito il ragazzo durante la notte, ma non viene descritto nulla. Dunque, davvero una scrittura potente, difficile. E stavo dicendo appunto che ne stanno parlando in molti, soprattutto è un libro che piace agli scrittori. Alexander C. Edimburgo, NN editore. Io con la mia classifica personale, per quanto riguarda letture che ho fatto dal cuore, avrei finito. Poi ho le letture, Marco, che ho dovuto fare perché libri della Svizzera italiana o libri svizzeri, da dove vuoi che partiamo?
Io direi Svizzera italiana, sentiamo cosa è uscito di interessante. Beh, o di imperdibile.
Allora, sono uscite tantissime cose, secondo me i tre titoli che vale la pena recuperare, anche perché ho chiamato diverse librerie della Svizzera italiana, sono i tre titoli che stanno vendendo di più, sono sicuramente L'uragano di pietra di Mario Casella, pubblicato da Gabriele Capelli, una storia di emigrazione che vede due giovani adolescenti incontrarsi in un'isola statunitense. Questi due giovani sono entrambi partiti dalla Svizzera italiana, siamo naturalmente nell'Ottocento, e Mario Casella riesce a parlarci dei problemi degli adolescenti di oggi che lasciano il loro paese attraverso questa storia che ci lega molto ai destini dei giovani di oggi, perché la storia raccontata in L'uragano di pietra porta il marchio della nostra terra, di quando la nostra terra ha conosciuto un'immigrazione, un lavoro duro, lavoro minorile. Dunque, questo è sicuramente un libro da leggere. L'altro è Adriatica di Massimo Gezzi, pubblicato da Gramma Feltrinelli. Qui abbiamo Tullio, un anziano, ed Emily, una giovane donna. Siamo in un paese della costiera marchigiana, della costa marchigiana, e i due si incontrano, si sfiorano, hanno problemi diversi, vite diverse, eppure in una notte i loro destini si toccheranno. È un libro che ha ricevuto ottime recensioni e sta, appunto, come L'uragano di pietra di Casella, anche questo Adriatica di Massimo Gezzi, vendendo moltissimo. Altro nome legato alla Svizzera italiana è quello di Paolo Di Stefano, Una giornata meravigliosa è il titolo del suo libro pubblicato da Feltrinelli. E qui abbiamo un'intera giornata, è un giovedì se non ricordo male, che ci viene raccontato dalla prima mattina alla sera inoltrata. C'è un osservatore che si guarda attorno e ci restituisce tutta una serie di storie, Marco, che ci portano da Milano alla Sicilia orientale. Incontriamo un ragazzo senegalese, due donne che hanno problemi con i rispettivi mariti. Insomma, tutto questo ci viene raccontato nell'arco di una giornata e scopriamo in questo romanzo di Paolo Di Stefano il pulsare della vita e quante cose piccole che potrebbero sfuggire al nostro sguardo invece sono fondamentali ed importanti. Basta che ci soffermiamo un attimo in più.
Mi sembrano tanti bei regali anche dell'ultimo momento che sì, si possono mettere sotto l'albero. Poi un libro è sempre un bel regalo. Tu mi stai facendo vedere la copertina invece del libro che secondo te merita di più?
Allora,
siamo sul podio?
Questo libro non è un romanzo, finora vi ho raccontato solo romanzi. Questo libro sicuramente non merita di più, ma è un libro importante. Lo ha scritto Blaise Hoffman, si intitola Il senso della terra, fare i contadini e le contadine oggi, ed è pubblicato dalle edizioni Casa Grande. Blaise Hoffman è un romanziere, giornalista, figlio e nipote di contadini. E con questo libro, Il senso della terra, mette le mani in pasta nella grande e importante discussione che divide il nostro paese, la Svizzera, perché noi abbiamo da una parte la realtà rurale, dall'altra la realtà cittadina, e da diversi anni queste due realtà sembrano non capirsi più, sembrano non riuscire a trovare un punto di contatto. Che siano i pesticidi, che sia la questione del lupo, che sia l'agricoltura biologica, insomma, la cura del paesaggio, ci sono visioni diverse e tante volte contrastanti. Allora Blaise Hoffman si chiede, raccontando anche la sua storia e raccontandoci la storia della Svizzera, un paese dove i contadini sono stati molto sostenuti, soprattutto nel dopoguerra, e ancora adesso lo sono, ma iniziano ad esserci delle crepe davvero profonde, Blaise Hoffman si chiede cosa possiamo fare per ritornare a discutere e a capirci. Ci sono capitoli importanti che ci raccontano anche il ruolo della grande distribuzione in tutto questo, dei prezzi dei prodotti dei contadini che sono in picchiata e di come tante volte noi cittadini ci permettiamo di lanciare dei giudizi su un mondo che conosciamo davvero poco. Un saggio, un memoir che si legge come un romanzo, Il senso della terra di Blaise Hoffman, fare i contadini e le contadine oggi, edizioni Casa Grande. Davvero, non perdetevi questo libro.
Domani, sempre in questo spazio, parleremo di arte con Monica Bonetti, le cose da non perdere del 2025, mostre e quant'altro. Moira, intanto grazie per questi utilissimi consigli dell'ultimo momento per Natale di quest'anno. Qualcosa da mettere sotto l'albero, grazie.
Grazie a voi per l'ospitalità e buone letture a tutti.
Questa mattina, in prima pagina sul Corriere della Sera, Alessandro D'Avenia riporta un ragionamento sentito da un bambino di 6 anni. Il ragionamento è un esempio molto interessante di pensiero logico che fonda le sue radici quasi nel sillogismo aristotelico, potremmo dire, ovvero date alcune premesse le conclusioni discendono in maniera ovvia. La domanda di partenza che si pone in questo bambino di 6 anni è: perché tutti noi nasciamo se poi dobbiamo morire? Già dalla domanda capiamo che non siamo davanti a una questione tanto banale. Sono almeno 25 secoli che la filosofia si interroga su questo argomento e praticamente tutte le religioni del mondo esistono con l'obiettivo unico di dare un senso alla morte. Il ragionamento posto in essere dal bambino è il seguente. Attenzione, noi non tutti siamo mortali perché Babbo Natale è immortale. Se Babbo Natale conosce il segreto dell'immortalità, essendo immortale, e se il suo lavoro, come sappiamo, è esaudire i desideri dei bambini e far loro dei regali, la cosa più logica è chiedere direttamente a Babbo Natale in regalo la pillola dell'immortalità. Mi ci sono fermato un po' su questo ragionamento perché dobbiamo ammettere che è inattaccabile. Date le premesse, la conclusione è perfetta e ci dice una cosa sui bambini che tendiamo a sottovalutare. La loro logica spesso è più affilata della nostra di adulti. Le premesse sulle quali possono costruire un ragionamento può darsi che siano più ridotte rispetto alle nostre. Può darsi che il loro mondo abbia una minore complessità ai nostri occhi. Però l'impressione è che comunque con quelle premesse sappiano costruire ragionamenti molto lucidi che vanno dritti al bersaglio. Se gli assunti sui quali costruiamo il nostro pensiero fossero mattoncini di Lego, la mia impressione è che il nostro fustino di Lego di adulti sarebbe molto più pieno di pezzi di ogni colore e forma rispetto a quello di un bambino, però noi saremmo in generale meno capaci di costruire qualcosa di bello dalle linee davvero pulite. Siamo più bravi noi adulti nell'accrocchiare pezzi intorno a un progetto fumoso che non abbiamo ben chiaro in mente, magari mentre costruiamo viene fuori, aggiungiamo, togliamo, demoliamo, rifacciamo un po' a tentoni in cerca della bellezza quando va bene, ma anche solo della chiarezza. Un bambino ha meno pezzi, ma con quei pezzi, tentennando anche meno, sa costruire cose di cui è immediatamente chiara la funzione, la cui forma ha un senso preciso. Ora, io non credo che Babbo Natale porterà davvero a questo bambino la pillola dell'immortalità, purtroppo, dico. Nel mio fustino di Lego ci sono tanti pezzi, tante variabili che mi rendono difficile crederlo. Però credo ci sia da imparare da questa capacità di pensiero lucido, soprattutto per coloro che si sentono sopraffatti dalla quantità di pezzi di Lego che hanno nel loro fustino.
Shiny, penny, rolling.
Back to Black dall'album omonimo che ha sparato Amy Winehouse nell'Olimpo dei giganti, delle giganti, le gigantesse della musica, della voce, di tutti i tempi se non del XX e XXI secolo. Rino Gaetano, un altro grande, un po' più indietro nel tempo, questo è Sombrero.
Esta è la storia verdadera del sombrero, caballero della pampa, amico del pueblo, amico di Dio, anda le manito hermano con coraje y corazón. Nacque già sopra un cavallo, aveva un fucile ed un mantello nero, lo chiamano Pedro Felipe, però per la gente è solo sombrero. Teneva timore di Dio, se il pelo cortato e il cuore caliente, viveva sempre da solo col suo sombrero, ma amava la gente. E sparava, correva, rideva, giocava, cantava una canzone, una storia di sangue, una storia d'amore. Quando sparava era fermo, la mano sicura puntava al cuore. Rubava ma solo per dare la roba del ricco al povero nero. Nessuno l'ha mai incontrato, ma ogni peone ama solo sombrero. E sparava, correva, giocava, parava. Si seppe molto più tardi, sombrero cantava e cercava una sposa. Sembra che erano in 10 quel giorno a seguire nella pampa sombrero. Un colpo di fuoco nel cuore, spezzò la vita del caballero. E amava, soffriva, rideva, moriva. Nessuno l'ha visto morire, per questo la gente sa che non è vero. Negli occhi di chi ha sofferto c'è una speranza, un amico sombrero. E cantano le sue canzoni, le storie di sangue, le storie d'amore. Anche se lui non c'è più, ha lasciato al paese un po' del suo cuore.
Rino Gaetano con Sombrero, e c'è un filo che lo unisce all'autore del brano che stiamo per ascoltare, che è Bruno Risas, sentito l'italiano latino. C'è un filo sia nella ricercatezza dei contenuti, nella profondità della loro poetica, che anche puramente geografico, visto che se Rino Gaetano era di Crotone, anche Bruno Risas è calabrese. Sentiamo Italiano Latino dall'album Chip del cantante calabrese. L'anno era il 2022.
E stiamo registrando? E stiamo ricordando, penso se chiama Italiano Latino, è un pezzo di protesta, ma come sempre nel mio caso, all'acqua de rosas. Me gusta la playa, me gusta nuotar. Me gusta mostrar el abdominal en lungo y lungo mar. Me gusta la chica, me gusta bailar. Me gusta la coca, la vida un po' loca, soy Pablo Escobar. Italiano latino, latino italiano, como el diccionario que no ho voluto mai prendere in mano. Italiano latino, sei un vero cabrón, esperando che un giorno lui possa tornare a parlare dal balcone. Con il braccio alzato, teso, 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 capoccione pelato, sguardo sbarrato e mento proteso. Camicino attillato, nero, 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 pettorale di legno, ma uccello pequeño come Calimero. Italiano latino, latino italiano, come il dizionario che non ho voluto mai prendere in mano. Italiano latino, sei un vero cabrón, e sperando che un giorno lui possa tornare a parlare dal balcone. Niente reggaeton, niente reggaeton, niente reggaeton, niente reggaeton, niente reggaeton, niente reggaeton, niente reggaeton. Non ti reggaeto, 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 non ti reggaeto. Fratelli d'Italia, l'Italia che amò, e sperando che un giorno vi possa tornare a parlare dal balcone. Fratelli d'Italia, l'Italia che amò, e sperando che un giorno lui possa cantare un bel reggaeton.
Beh, non te reggaeton non faceva che confermare quello che dicevamo, un legame neanche troppo nascosto tra il grande Rino Gaetano e il grande Bruno Risas. Bruno Risas che tra l'altro proprio ieri sera a Lugano era in concerto col suo Live Tour 2025 ed era un'occasione che abbiamo colto qui all'RSI per farci raccontare il suo pensiero, la sua poetica, così come la genesi del suo ultimo album. L'occasione è stata colta dalla nostra Isabel Piazza e allora sentiamo un estratto di una lunga intervista che Bruno Risas le ha rilasciato, intervista che poi sentiremo integralmente a gennaio, la stiamo ancora montando, andrà anche in televisione appena avremo dei riferimenti più chiari. Naturalmente ve li comunicheremo, ma sentiamo intanto questo estratto che inizia con le riflessioni del cantautore intorno all'idea stessa di cambiamento.
Veramente forse tutta la mia carriera è fondata sulla mia paura del cambiamento, ma allo stesso tempo su questo desiderio, questa consapevolezza che solo tramite l'accettazione anche dei cambiamenti che avvengono nostro malgrado che si può costruire un'esistenza piena, un'esistenza ricca, un'esistenza che possa essere definita tale, una vita che sia degna di essere vissuta deve per forza tener conto del cambiamento, perché siamo in costante mutamento. Devo dire che in questo costante mutamento però mi interessa radicarmi non come zavorra o come limite, ma come idea che insomma ci sia sempre qualcosa anche nel cambiamento che preserva però ciò che di buono c'è stato nella fase precedente. Quindi benvenuta la crisi, quando però appunto non diventa poi destabilizzante a tal punto da farti perdere la bussola. Quindi anche nella canzone dell'albero delle noci parlo di questa nuova stella polare, evidentemente è dentro di me la necessità della navigazione, ma comunque sempre con un occhio verso qualcosa che per me sia un modello a tendere, un riferimento. Ho la fortuna anche con le persone che lavorano con me in discografia di godere di questo privilegio di non dover uscire, come accade magari ad altri artisti, con i singoli ogni anno, e quindi mi sono preso il tempo giusto, ho trovato la persona giusta che appunto è Riccardo Sinigaglia, che è stato per me non solo un produttore artistico ma veramente un mentore in questo viaggio, una sorta di viaggio che non è stato solo artistico ma anche quasi una guida spirituale per poter trovare alla fine quello che spesso si può perdere per strada, cioè la genuina necessità di esprimersi e anche appunto l'idea di volere e non di dovere fare qualcosa. Per me questo disco rappresenta questo, magari in una certa misura non è un disco rivoluzionario rispetto a quello che ho fatto in passato, ma intimamente l'ho vissuto come un ritorno al motivo iniziale per cui ho cominciato a scrivere. E poi dopo tanti anni, nonostante io cerchi sempre di tenere fede alla mia onestà, alla mia autenticità, però il mestiere può far capolino o l'inerzia al moto o una certa pigrizia, invece ecco, questo disco ha rappresentato un ritorno ad una visione più concreta ma anche più onesta di quello che faccio.
Appunto, già che il disco si chiama L'albero delle noci, no? La noce, se vogliamo, è questo frutto prezioso che tra l'altro ha la forma di un cervello, che è custodito in questo guscio che invece è duro. Da cosa ti sei fatto permeare e cosa invece hai detto no, per me questo è l'essenziale ed è lì che voglio tornare?
Beh, sicuramente mi sono fatto permeare dagli input che mi sono arrivati sia da Riccardo, appunto da Sinigaglia, che anche dai musicisti nel momento in cui ho proposto i pezzi che per me erano comunque già pronti da un certo punto di vista, nel senso che molte delle cose che io scrivo poi le scrivo chitarra e voce o piano e voce, e in qualche modo già per me lì il pezzo trova il suo compimento, nel senso che se mi funziona in quel modo poi la cosa che devo decidere con i musicisti e col produttore è quanto le loro voci, i loro colori possano andare ad integrare e ad arricchire quell'intuizione iniziale. Però per me, diciamo, l'obiettivo era proprio scremare, e mi sembra che attualmente qualsiasi autore si trovi anche nella sfida epocale di dover trovare una certa rapidità, no? E quindi una rapidità nella scrittura che non deve diventare chiaramente poi banalizzazione, quindi lì è sempre un confine molto sottile e l'attenzione è solo quella. Cercare di non aggiungere parole inutili, ma anche che le parole che lasci non siano insomma no, solo cose semplici e che arrivano direttamente e che sono solo rapide. Ecco, cercare la rapidità ma sempre per poter dare un contenuto.
Dicevi il tornare al vero motivo per cui fai musica, ma qual è questo vero motivo?
Beh, sai, l'espressione, innanzitutto l'espressione e la necessità. Io penso che quello che facciamo abbia a che fare innanzitutto con un'esigenza personale, che è quella proprio della espressione di ciò che non riesce ad esprimere nella vita quotidiana. Per me è sempre stato così. Io non sono poi nel quotidiano così poetico, così sentimentale o così in grado di rivelarmi sentimentalmente come invece riesco per tramite delle canzoni. E allora, siccome è l'unico canale che ho per far uscire determinati sentimenti, determinate emozioni che mi abitano, devo stare attento ad essere onesto, perché se perdo anche quello lì, è la fine. Siccome nella vita di tutti i giorni siamo un po' costretti ad indossare delle maschere, almeno sul palco e sui dischi e nelle canzoni, voglio cercare di essere quanto più possibile, anche se è un'utopia, vicino ad una mia verità.
E in questo album ti concedi anche il dialetto calabrese, ma che posto trova la tua lingua d'origine in te, nella tua musica?
Ecco, guarda, questa è una bella domanda, nel senso che l'ho voluta pubblicare perché è stata l'unica canzone che abbia mai scritto in dialetto. E tra l'altro anche con sorpresa da parte mia, perché io in realtà il dialetto lo parlo quasi costantemente quando sono giù da me, ovviamente. Quindi fa parte del mio linguaggio e comunque fa parte anche del mio pensiero. E devo dire che mi ha stupito il fatto che cantando quella canzone io abbia trovato anche un'altra voce. Quindi mi ha convinto dell'idea che sia possibile, anche perché è un processo più difficoltoso perché chiaramente il dialetto a livello comunicativo può essere un limite, anche se in passato non lo era. Poi il mio non è un dialetto così celebre come il napoletano, come il romano. Però mi piace proprio quest'idea di un recupero anche di quella voce lì. Non che io debba scrivere dischi in dialetto, che debba farlo come vezzo culturale, no, sai, di ricerca del recupero dialettale. Non è che proprio mi interessa che alcune voci, se ci sono, debbano emergere e devo dire che è un pezzo di cui vado, cioè lo canto anche in questo tour. Forse sarà che so che ci sono anche tante persone che hanno nostalgia della terra calabra, è capitato insomma in queste date di trovarne tanti. Canto questa canzone e c'è sempre un silenzio magnifico, devo dire, di ascolto.
Brunori Sassa al microfono della nostra Isabel Piazza ieri sera a margine del concerto che lo ha portato qui proprio dalle nostre parti a Lugano. Siamo quasi in chiusura di questa puntata di K, questo è Charlotte Blanchot con Mente No.
J'ai refermé les yeux, mais maintenant, maintenant, laisse-moi faire. 100 fois pour toi, mais les dés sont jetés. Maintenant, 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 laisse-moi faire. Ce qui s'est passé, ce qui s'est joué, tu me l'as raconté. J'entendais si bien cet air de rien. Était tien, j'en ai oublié ma propre pensée dans tes yeux glacés, là où se cachaient des lendemains pour rien ou pas de moi, rien que pour toi. J'en ai oublié mes propres pensées. 100 fois pour toi, j'ai fait. Laisse-moi faire 100 fois pour toi, mais les dés sont jetés. Maintenant, 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 laisse-moi faire. Si cette affaire de décor me colle encore au corps, changer de nom, de raison, à chaque pas j'attends. Marcher pour rêver, danser pour rester et ne pas oublier. J'ai fermé, fermé les yeux, mais maintenant, 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 laisse-moi faire.
È arrivato il momento di salutarci, sono le 18:27 con il bellissimo sottofondo di questo esordio della cantante franco-tedesca Charlotte Blanchot. Noi ci salutiamo in realtà con il brano Joyce Blair S.E.X., che è il prossimo che ascoltiamo. Ci porta alle 6.30 l'appuntamento con la replica del Modem. Da Marco Pagani l'augurio di una bella serata. Ci ritroviamo domani con K alle 17 in punto.
Your way, the allure that makes monsieur in France glance your way. This mystique that gets the Greeks, Turks, Poles, and Czechs. This appeal, this allure, this mystique, it's sex. What a shame that every name men give to it can conceal its fame or save their shameless necks. They'll say it's the jewel in life's crown, but boiling it down, it's simply S-E-X. You know what I mean? L'amour for monsieur. Every name men give to it can conceal its fame or save their sweet old necks. They'll say it's the jewel in life's crown. But